Va ora in onda Prema Love, il programma ideato e condotto da Eder Lorenzi.
Ho sfumato la musica per voi, ben sintonizzati sulla frequenza di Radio Mach 5, buon ascolto alla sesta puntata di Prema Love, con la lettura del libro L'onda del cambiamento di Giancarlo Rosati, edizioni Milesi, Modena. Riprendiamo dalla puntata precedente. Buon ascolto. Cosa diceva Meister Eckhart? Meister Eckhart diceva: là dove finisce la creatura incomincia l'essere di Dio. Tutto ciò che Dio domanda è che tu esca da te stesso, permettendo che Egli entri in te. Dio è all'interno di ogni uomo, di un pagano come di un cristiano, di un musulmano come di un ebreo, e così via. Le verità metafisiche possono essere apprese in poche ore da chi sia più un po' intelligente, privo di pregiudizi, abbia il cuore aperto e la voglia di apprendere. Siccome però un insegnamento metafisico rapido può destabilizzare chi non ha un livello di coscienza adatto all'apprendimento, si preferisce penetrarlo con gradualità. Non tutti, infatti, accettano l'idea che tra lui e la merda di piccione non ci sia alcuna differenza, poiché tutti e due sono costituiti di particelle subatomiche. Così come non tutti accolgono l'idea che la realtà percepita degli organi di senso sia soltanto un'illusione. Puntualizziamo questo perché il lavoro propone cose che la religione non contempla. Le religioni nascono al momento opportuno per ragioni karmiche e muoiono di morte naturale dopo un paio di millenni. Hanno una loro funzione sociale che non tratteremo in questa sede. È un mistero che le religioni nascano spontaneamente e altrettanto spontaneamente muoiono ogni 2150 anni, come un mistero che gli esseri viventi del pianeta debbano divorarsi a vicenda per sopravvivere. Ma questi sono soltanto dei piccoli enigmi di fronte a uno scrigno pieno di misteri che non possiamo lasciare chiuso. Se proviamo ad aprirlo, apparirà un segreto sorprendente relativo al nostro io. Vi anticipo una dichiarazione sconvolgente fatta da Sai Baba, che non sorprenderà i ricercatori spirituali avvezzi a parlare di metafisica, ma stupirà chi non ha mai ascoltato o non si è mai soffermato attentamente su una verità così esaltante. Ci sono due entità, io e questo. Questo si riferisce al mondo materiale, cioè l'effetto, mentre l'io indica la divinità, cioè la causa. Il corpo fisico è temporaneo mentre il principio dell'io rimane lo stesso di vita in vita. Nella propria interiorità l'uomo possiede il talento divino, ma non sapendo di possederlo, non cerca di farlo affiorare, salvo che qualcuno non glielo riveli. L'uomo ordinario fa affiorare qualsiasi talento, quello per la matematica, per la musica, per l'arte, ma non quello spirituale. Forse perché pensa che si tratti di un talento così elevato da non esserne degno. Ma il mistico insiste: tu sei Dio, ogni uomo è Dio. Tratto da Einstein. Il mistero di Dio alberga nel nostro sistema nervoso. L'io profondo e trascendente è l'assoluto che cercavamo. Evidentemente vi sono alcuni centri della corteccia cerebrale che riflettono l'intero potere della coscienza, cosmica, rendendo l'uomo adatto ad accogliere la sua conoscenza e il suo potere. Il fatto che l'uomo ordinario non riesca a percepire in maniera pura le informazioni che si riflettono sul sé interiore dipende dall'intervento della mente che si interpone tra il sé ed il cervello. La sua neutralizzazione porta alla conoscenza suprema. In questo modo, dice Sai Baba, non c'è niente di più grande della conoscenza, ma a quale tipo di conoscenza si riferisce? Alla conoscenza secolare? A quella spirituale? O a quella riguardante l'etica e la morale? Ci si riferisce alla conoscenza metafisica della coscienza cosmica, che è la somma di tutte le opposizioni, alla comprensione del fatto che l'universo è unità, che il mondo è la manifestazione cosmica dell'assoluto e che l'assoluto è il nostro sé interiore. Einstein, come Bohr, come Oppenheimer, Tesla e altri scienziati, leggeva spesso i Veda indiani, anche nella loro lingua originale. Il sanscrito e da essi, soprattutto dal Rig Veda, ricavavano informazioni che contribuirono alle scoperte moderne. Dunque, si può parlare di malattia, la malattia della vita. La vita dell'uomo è un filo di seta sospeso in un gioco di rasoi. Emilio Cecchi. L'uomo ama la vita che è dolore e angoscia, perché ama il dolore e l'angoscia. Dostoevskij. Il mondo è maledetto non perché così vuole un Dio ipotetico, ma perché è nella natura delle cose. Il clero, di qualunque latitudine, ci dice che siamo figli di Dio, ma non ci rivela o ci confessa che noi stessi siamo la divinità, che l'io è l'unica realtà certa dell'universo. Al tempo di Gesù in Israele si identificava il ricercatore spirituale come figlio di Dio. Con questo termine si intendeva un qualsiasi ricercatore che aspirasse alla verità suprema. Chi la conosce è tenuto a rivelarla. Il compito del metafisico è proprio di svelare i misteri dell'universo in modo semplice e comprensibile e di convincere l'uomo di essere divino. I ragionamenti filosofici sono spesso così complessi da scoraggiare i non addetti ai lavori. Pur comprendendo che anche gli argomenti riguardanti la metafisica non siano semplici, d'altra parte, se non siamo disposti a fare uno sforzo intellettuale, non muoveremo un passo dalla miseria e dalla misera posizione nella quale ci troviamo. Non vale forse la pena di compiere un simile sforzo per sapere che cos'è la vita e dove ci conduce? Chi parla di metafisica, di spiritualità o di misticismo, è come il portatore d'acqua che rifornisce il villaggio del nutrimento utile per sopravvivere in un mondo che più ostile di così non poteva essere. Non occorreva la crudeltà del gruppo fondamentalista islamico, che in questo periodo sta mettendo il mondo a dura prova, per sapere che il nostro è effettivamente un pianeta sfavorevole. I veri padroni del mondo non sono gli uomini, ma gli organismi microscopici che da una parte ci forniscono un aiuto indispensabile per sopravvivere e dall'altra sterminano intere popolazioni. Il nostro è un mondo pericoloso, perché i microrganismi ci minano all'interno, mentre all'esterno le forze della natura si scatenano spesso e volentieri devastando le città, facendo crollare i nostri rifugi e devastando coltivazioni di vitale importanza. In un mondo così ostile, gli unici amici che abbiamo sono le guide illuminate che, conoscendo trappole e tranelli, possono darci indicazioni utili per evitarli. Buddha e Maometto erano stati chiari. Buddha aveva indicato la matrice della vita con il termine dukkha, che significa sofferenza, e avevano individuato nel nirvana la strada per uscirne. Maometto la etichettava come maledetta. Ci consolano tuttavia le parole del mistico di Bombay, Nisargadatta Maharaji, il quale diceva: «La nascita non ci dà nulla e la morte non ci porta via nulla. Perché? Perché l'esistenza è concettuale, un sogno, un'idea. La causa della nostra sofferenza è sempre la mente, come i desideri che cerca di soddisfare a tutti i costi. L'attaccamento alle cose, da noi stessi create, è la causa della maledizione», e il mistico ricorda. Dimenticando la base dell'universo, l'essere umano resta intrappolato nella sofferenza dai suoi attaccamenti alle cose del mondo. Grazie alla comprensione di questa verità, il Buddha dice: dovunque c'è sofferenza, tutto è temporaneo, tutto è perituro. Il considerare permanente ogni cosa del mondo è la causa della sofferenza. Se l'essere umano riconosce che il mondo è permeato dalla coscienza cosmica, cioè lo spazio quantizzato, e che tutto beatitudine, si libera delle cause del dolore. Egli non si rende conto del fatto che la divinità sottende tutta la natura e considera piuttosto il divino come fenomeno naturale. Sebbene le opere del divino siano palesi nella natura, l'uomo nella sua follia non riesce a riconoscere che la natura, con le sue molteplici forme, è l'effetto e Dio la causa. Il cosmo intero è la manifestazione della causa e dell'effetto, quindi è la manifestazione del divino. Tra gli insegnamenti che il Buddha dà all'umanità, il più importante è quello della non violenza. La non violenza non consiste nel semplice astenersi dal danneggiare gli altri con le armi. La non violenza deve essere esercitata nell'unità di pensiero, parola e azione. Non si dovrebbero albergare nel cuore sentimenti malvagi, perché anche questi sono una forma di violenza. Ma cosa fa la gente oggi? Ascolta tutto ciò che è indesiderabile e guarda scene orribili. Come può dunque sperare di avere la pace? Si può ottenere la pace se si ha armonia nella mente, nel cuore e nella lingua. Tra pensieri, le parole e le azioni ci dovrebbe essere unità. Buddha enuncia tre regole per tutte le azioni. Tutte le azioni fatte con la mano devono essere buone. Secondo, la verità è la collana vera. Terzo, l'ascolto dei testi sacri è l'ornamento delle orecchie. Nessuno dovrebbe essere ferito, neanche con la parola. Il parlare deve essere dolce, piacevole e cordiale. Tutte le azioni devono essere utili agli altri. La punizione dei malviventi è un'azione utile al mondo. Elevatevi al di sopra le tendenze animali, dedicatevi alle vostre faccende giornaliere. Non c'è alcun male nell'assolvere i propri doveri secolari, mentre si persegue il sentiero dell'autorealizzazione, quale scopo della vita. La vita non è data semplicemente affinché si viva, ma per portare a compimento la propria essenza. Per trattare la vita come un viaggio onesto, voi dovete dedicare almeno pochi minuti al giorno a pensare allo scopo vero del vivere. Sprecate molte ore al giorno per fini egoistici, senza dedicare neppure qualche minuto alla meditazione sull'assoluto. Nella Bhagavad Gita, che è il Vangelo indù, il maestro spirituale Krishna, nato il 27 del 3228 avanti Cristo, sollecita il discepolo Arjuna a considerare se stesso come uno strumento del divino impegnato ad assolvere le sue incombenze lasciando i risultati a lui. Il vostro ruolo è di fare il vostro dovere onestamente. La vittoria e la sconfitta sono nelle mani di Dio. Non pensate di essere coloro che decidono di operare. Pensate invece che Dio vi dà l'opportunità e vi fa recitare questo ruolo nella vita. Voi non siete creature disprezzabili, nate nella melma del peccato, per raggranellare un'esistenza miserevole e scomparire per sempre. Voi siete immortali ed eterni, per cui, quando arriva la chiamata, rispondete con tutto il cuore. Il principio della divinità deve essere sperimentato, perché non è esprimibile o spiegabile. La ricchezza, pienezza e profondità di quell'esperienza non possono mai essere comunicate a parole. Raggiungere quell'esperienza è il destino più elevato. Voi siete un misto di Dea, corpo fisico, e Deva, divinità, di mortale e immortale, liberazione. Significa la fine della contrizione e l'acquisizione della gioia. Tutto quello che dovete fare è affidare tutti i vostri gravami al sé divino, il che vi rende liberi dalla preoccupazione e dal dolore. Allora prenderete tutto come un gioco divino del Signore, che amate e vivrete nella beatitudine con Lui, mentre i Suoi progetti si realizzano. Se il Buddha ha definito la vita causa di sofferenza, un motivo c'è. Probabilmente non avevamo bisogno del Buddha o delle scritture per sapere che la vita è un mare in burrasca, una palude di trappole e di veleni. Per giustificare la maledizione che incombe sul mondo e nel cuore stesso della vita, alcuni mistici come Sant'Agostino hanno pensato, a torto, che alla base di tanto tormento ci fosse una colpa che l'umanità era chiamata a riscattare con il sudore, le lacrime e il sangue. Sant'Agostino aveva accettato di chiamare quella colpa peccato originale, facendolo derivare da un ipotetico atto di disobbedienza che i nostri più lontani progenitori avrebbero commesso nei confronti di un altrettanto ipotetico Dio padrone. L'idea del peccato originale nasce dai sensi di colpa di Sant'Agostino, vescovo di Ippona, il quale, prima di convertirsi al cristianesimo, ne aveva combinate di cotte e di crude e si portava dietro il passato come una macchia da espiare. Per giustificare il suo malessere e la necessità di espiare, accettò l'idea di un peccato, inteso come una realtà malefica che aveva colpito tutti gli uomini e dalla quale ci si poteva liberare ricorrendo a un semplice banalissimo rituale di purificazione, il cosiddetto battesimo. Questa idea, partorita ad hoc, dava la possibilità ad Agostino di mettersi al riparo da qualsiasi punizione. Il colpevole avrebbe infatti pensato: ho commesso delle infrazioni? Ho violato la legge? Ma sottoponendomi a un rituale di purificazione mi libero da ogni responsabilità. Tra i cristiani, però, il concetto di un peccato ereditario diventò una dimensione costante dell'esistenza umana e condizionò la cristianità a tal punto da ritenere che la colpa fosse insuperabile senza l'aiuto di un intermediario. Nonostante la sua avversione per le fantasie raccontate dalla Bibbia, Agostino divenne il principale interprete delle scritture, ma, a dispetto dei cristiani che lo ritengono geniale, e tra virgolette, e forse lo era, nel suo ristretto ambito cristiano, chiusa la parentesi, i ricercatori spirituali lo ritengono ancora radicato a un dualismo che è diventato fonte di conflitto psicologico e sociale. Da una parte sembra avere compreso quel che c'era da comprendere dopo un'esperienza trascendentale e dall'altra si lascia prendere dalla diversità diventando profondamente misogino, poiché come il Mani, tra virgolette, ricordiamo che Agostino militò per 9 anni nel manicheismo, considerava la donna la causa delle miserie del mondo. Anche qui lo psicologo vede un tentativo di giustificare le sue relazioni sentimentali non sempre positive. La speculazione di Agostino ha indotto molti gruppi religiosi a credere davvero che ai primordi si fosse verificata una colpa di una gravità inaudita tale da giustificare grandi pene e richiedere persino la discesa nel mondo di un Dio incarnato, il Cristo, per riscattarla. Ma, come se non bastasse, l'avere generato questo senso di colpa nel cuore degli uomini, il suo pensiero nei confronti della donna fece il resto, e la donna divenne per secoli un semplice oggetto da sfruttare. Il ragionamento strampalato partorito dal vescovo di Ippona è stato seguito da altri ragionamenti non meno bizzarri, come quello che circola in questi mesi in Vaticano. Il clero gerarca ritiene che il peccato originale abbia coinvolto soltanto gli abitanti della Terra e non quelli di altri pianeti. Questi altri quindi non avrebbero nemmeno avuto bisogno della discesa di un Salvatore come Gesù per redimerli. Il Vaticano mette le mani avanti, nel senso che se domani ci fossero contatti con alieni e questi non avessero la minima idea di che cosa sia il peccato originale e non siano mai stati visitati dal Cristo in milioni di anni, Il clero gerarca si giustificherebbe dicendo che solo i terrestri hanno delle colpe, solo gli uomini della terra hanno un animo così cattivo da meritare di soffrire. La visione del peccato originale contrasta con il misticismo e con ogni più elementare principio metafisico o qualsiasi considerazione ragionevole per la sua puerilità. È l'idea che gli alieni siano immuni dal peccato originale sminuisce la sapienza della Chiesa cattolica. Se Dio è il Signore dell'universo, come può discriminare tra un pianeta e l'altro, tra una popolazione e l'altra? Che l'idea del peccato originale sia stata partorita da Sant'Agostino sorprende non poco, perché Agostino aveva dichiarato di aver fatto l'esperienza coscienziale suprema una volta. Una volta è sufficiente per acquisire subito la conoscenza e non avrebbe dovuto lasciarsi intrappolare dall'interpretazione letterale della Bibbia che lui stesso riteneva piena di storie assurde, e avrebbe invece dovuto intuire quello che hanno intuito altri illuminati cristiani, buddisti, induisti e islamici, e cioè che cos'è l'universo, che cos'è l'uomo e il valore dell'io. Siamo quasi giunti alla conclusione di questa piccola pausa di lettura L'onda del cambiamento e diciamo: Adamo ed Eva cacciati dal paradiso in un dipinto di Dorè, secondo la Bibbia ebraica, l'uomo sarebbe stato cacciato dall'Eden per aver disobbedito al suo Signore, commettendo il primo peccato nella storia dell'umanità. Chi ha buon senso comprende facilmente che si tratta di un simbolismo atto a spiegare che l'uomo, tra virgolette, fino a quel momento servo, chiusa la virgoletta, si impadronisce della sapienza e si libera dal suo servaggio. Anziché come simbolo di colpa, la storia di Adamo deve essere intesa prima di tutto come il rifiuto di una dipendenza umiliante e in secondo luogo come una ricerca di giustizia e di consapevolezza. Il Buddha, il Cristo, gli avatar e altri condottieri spirituali non esistono per riscattarci da un peccato originale, ma per ricordarci le verità eterne, per correggere le interpretazioni scritturali errate, per decifrare e commentare in un linguaggio moderno la verità metafisica. Così i condottieri spirituali si succedono nel tempo per non farci dimenticare la nostra essenza divina. In quest'epoca abbiamo bisogno anche la fortuna di ricevere spiegazioni metafisiche dalla scienza. E con questo vi do appuntamento alla prossima. Volevo ricordare agli ascoltatori che Eder, modestamente sono qua, posso anche annunciarvi, sono presente a Milano in via Pastrengo 1 presso il centro ANSA. A vostra disposizione potete chiamarmi, telefonarmi, venirmi a trovare. Ripeto, ANSA, con l'H davanti, come paramansa, via Pastrengo 1, Milano. Vicino al Bosco Verticale, zona Isola. A tutti un buon pomeriggio e un risentirci a presto.
Prema Love, il programma ideato e condotto da Eder Lorenzi.